Allora, noi eravamo rimasti invece, se vi ricordate, col discorso della rappresentanza e col discorso della comunicazione politica. E abbiamo visto che per l'uno e per l'altro ci sono una serie di attenzioni da prendere nel momento in cui ne parliamo, nel senso che, come sostiene anche giustamente il manuale, quindi il Rush, le teorie non riescono ad oggi a darci dei modelli che vadano bene per ogni occasione, non riescono a essere precise, non riescono a descriverci la complessità di queste attività come dovrebbe essere. Anzi, come abbiamo visto, tendenzialmente scopriamo che ne abbiamo delle rappresentazioni estremamente semplificate. Abbiamo delle rappresentazioni che tendono a mettere in luce solamente alcuni aspetti. Abbiamo visto, per esempio, per la comunicazione che ci si rifà un modello esclusivamente razionale che oramai è privo di agganci nella realtà stessa, per una serie di scoperte, una serie di considerazioni che vengono da altre discipline, ma che comunque hanno a che fare, e avranno sempre a che fare, con quelle che sono le attività dell'essere umano, perché come sempre il problema è l'essere umano, cioè l'essere umano che è estremamente complesso. Tutte le letture che tendono a dare dell'essere umano una rappresentazione univoca, una rappresentazione semplice, da qualche parte sbagliano, perché appunto l'essere umano non è soltanto quello. Abbiamo visto che l'essere umano soprattutto non è soltanto razionale, e su questo abbiamo richiamato in ballo Pareto, abbiamo richiamato in ballo Weber, abbiamo richiamato un sacco di gente di cui avevamo già parlato. E constatiamo anzi che questa presunzione di razionalità dell'essere umano tende a diventare una specie di schermo, una specie di facciata per nascondere tutta una serie di attività che con la ragione hanno poco a che vedere. In particolare abbiamo visto che la comunicazione politica, oggi come oggi, parla esclusivamente, diciamo se non proprio esclusivamente, ma in larghissima parte, ai livelli non razionali della ricezione. Ovvero sia gioca su una serie di stratagemmi e strategie che sono attrattive per tutto il resto, quindi per le emozioni, per la conoscenza sensibile, per il fatto che sono attraenti da un punto di vista di colore, di forma, di ritmo, cioè di tutta una serie di sfumature del messaggio che normalmente non vengono valutate, non vengono valorizzate in nessun modo, anzi, si pretende che non abbiano nessuna importanza. Perciò, appunto, dobbiamo cominciare a sfumare la questione, per cominciare a capirla un po' meglio, fondamentalmente. Stesso ragionamento, poi torno alla comunicazione, ma volevo chiudere il discorso della rappresentanza. Stesso ragionamento per quanto ha a che fare con la rappresentanza, ovvero sia noi abbiamo oggi tendenzialmente idea che la rappresentanza politica sia esclusivamente rappresentanza di interessi. Viene presentata costantemente come vota me perché farò il tuo bene, ma questo bene non è un bene generale, un bene ampio, è un bene economico, ovvero sia ti tolgo questa tassa, ti facilito con questo tipo di esenzione, ti do un lavoro. È sempre qualcosa che ha a che fare direttamente o indirettamente con l'universo economico. Quindi di fatto la rappresentanza di interessi è l'articolazione dell'idea di rappresentanza in un clima di prevalenza della visione economica. Questo non ci sciocca perché abbiamo visto più volte che noi ci troviamo in quello che viene chiamato economicismo, giusto appunto. Economicismo, vi ripeto per l'ennesima volta, è l'applicare i criteri economici ad ogni sfera della vita. Abbiamo visto più volte che questo crea una serie di problemi, dal punto di vista dei diritti, per esempio, abbiamo visto dal punto di vista della rappresentazione di noi all'interno del corpo sociale, che è importante anch'essa evidentemente perché ha a che vedere con l'appartenenza, con i criteri con i quali noi ci immaginiamo con gli altri, no? Perché sappiamo che la nostra autorappresentazione, la rappresentazione di noi in un ambiente, sono importanti per come noi poi ci muoviamo in quell'ambiente. Per cui se io mi immagino come un essere autonomo che non ha alcun legame con gli altri se non un legame strumentale, io mi comporterò così. Quindi non farò niente se non ci sarà un ritorno, più o meno immediato. Non farò mai un sacrificio, non sarò mai disposto a cedere qualcosa. Ed è quello che vediamo se pensate alla vita normale, alla vita quotidiana, ai giornali, quando scopriamo che quando c'è da prendere una decisione su un argomenti un po' delicati, come può essere per esempio, non so, una discarica di rifiuti, tanto per dirne una, o la posizione di un impianto di qualche genere che può probabilmente, anche se poi non è certo, ma comunque può creare delle difficoltà, non si riesce mai a trovare un luogo dove metterli, questi posti, perché tutti ragionano con quella che si chiama in linguaggio mediatico la sindrome NIMBY, non so se l'avete presente. Esatto, la sindrome che dice not in my backyard, ovvero sia dovunque ma non vicino a casa mia. E il problema è che normalmente c'è sempre casa di qualcuno nei pressi, per cui il momento in cui cominciamo a ragionare così finisce che non sappiamo più come fare, che è quello che vediamo. Saprete forse che la discarica globale delle scorie radioattive l'hanno infilata in un deserto negli Stati Uniti, perché appunto da quelle parti non c'erano backyard di sorta e quindi sono riusciti a metterci, non c'era nessuno a protestare. Se non erro è una riserva indiana, ma comunque gli indiani comunque anche protestano uguale, per cui non c'è nessun problema. Però capite che da un punto di vista della collettività questo discorso è complicato, ed è ovviamente una delle forme che prende il localismo. Se vi ricordate abbiamo parlato all'esame scorso dei rapporti tra globalizzazione e localismo, il fatto che da una parte si ragiona in termini estremamente ampi, no? Sì, il pianeta, il tempo, l'ambiente, eccetera, eccetera, ma a stringere poi il problema è che ragioniamo in una chiave esattamente molto localistica. Ed è ovvio per quanto vi sto dicendo, nel senso che nessuno vede perché dovrebbe accollarsi un sacrificio che riguarda una collettività che lui non percepisce più. Cioè, chi se ne frega che gli altri no, non sanno dove mettere le cose, perché me devo beccare io? Semplicemente questo, detto proprio in termini estremamente grevi e aspri, però è quello che vediamo. Quindi evidentemente il modo in cui noi ci raffiguriamo, il modo in cui noi concepiamo il legame sociale, ha una stretta influenza sulla qualità di vita poi nella società stessa, una qualità di vita nel gruppo di cui facciamo parte, perché se noi cominciamo, ci rendiamo conto del fatto che siamo esseri fondamentalmente limitati e abbiamo bisogno dell'altro non soltanto per un problema di solidarietà organica, se vi ricordate di Durkheim, il concetto che avete più o meno presente, o devo esprimerlo? Meglio che lo esprimo, mi sembra. La fabbrica di San Pietro, mi sta cominciando le fondamenta. Allora, dicevamo che, se vi ricordate, Durkheim fa una attenta analisi dell'idea di solidarietà. Credo di avervi detto ai tempi che questo non era casuale, ovvero sia c'è qualcuno che, anche non ricordandosi ciò che abbiamo già detto, immagina qual è il motivo per cui Durkheim si concentra così tanto sul concetto di solidarietà, come anche d'altro canto sul fenomeno del suicidio. Sono due punti estremamente prossimi nelle attenzioni e nelle strategie durkheimiane. Ne pare nessuno così a occhio. Allora, Durkheim, se vi ricordate, è uno strutturalista. Ed è anche piuttosto razionalista nelle due cose, anche se ha una serie di momenti in cui questa crosta razionalista si incrina, e quindi sono quelli probabilmente più interessanti, non so, per esempio nelle forme della vita religiosa ci sono una serie di visioni estremamente moderne di Durkheim. Però il suo problema era evidentemente un problema anche legato al tempo in cui viveva. Saprete che Durkheim era un autore molto impegnato da un punto di vista anche politico, è stato consigliere di diverse eminenze politiche, insomma ha avuto una vita molto interessante. Quindi perché Durkheim si concentra sulla solidarietà? Solidarietà che è un legame evidentemente non razionale, come stiamo dicendo da un po' di tempo a questa parte. È un legame fondato anch'esso evidentemente su una qualche forma di fiducia, una forma di legame che va al di là della, o dovrebbe perlomeno andare al di là dello strumentale. Lo fa esattamente per questo, perché se lui riesce a dimostrare che la solidarietà di fatto non è altro che una strategia utilitaristica, lui rinforza le sue posizioni, mentre nello stesso tempo indebolisce quelle degli altri. E allora Durkheim dice che esistono due tipi di solidarietà, la solidarietà meccanica e la solidarietà organica. Dice anche che la solidarietà meccanica fa parte è quella propria delle culture tradizionali, quindi premoderne. Che vuol dire solidarietà meccanica? Vuol dire che io sono solidale con gli altri perché li percepisco come simili a me. E quindi facciamo tutti più o meno le stesse cose. Il modello classico è quello del cacciatore-raccoglitore. Se manca un cacciatore-raccoglitore, un altro cacciatore-raccoglitore può fare benissimo il suo lavoro senza nessun problema. E questo tipo di somiglianza crea un legame tra i due. Ovvero sia, ognuno sa che anche l'altro può fare ciò che fa lui. E quindi ne è in qualche modo confortato. Ma c'è la differenziazione sociale in atto. Le società diventano sempre più complicate, sempre più complesse, e constatiamo evidentemente che anche in società con un certo grado di complicazione, ma non complesse come le nostre, non è più vero questo, ovvero sia non è vero che ognuno può fare quello che fanno gli altri, perché appunto i ruoli si sono distinti, le aree economiche, le aree tematiche si sono distinte, c'è chi fa una cosa e c'è chi ne fa un'altra. E allora come fa a rimanere in piedi un qualche tipo di legame solidale in questo caso? Ci dice Durkheim che a quel punto entra in ballo un legame che chiamiamo organico, una solidarietà organica. Perché organica? Perché è più o meno la stessa che dovrebbe legare teoricamente gli organi del nostro corpo, ovvero sia i polmoni da soli non vanno da nessuna parte. Perché i polmoni possano fare il loro lavoro occorre che ci sia anche il cuore, il fegato, eccetera, eccetera, eccetera. Allora quindi la solidarietà organica si gioca su questo, sul fatto che io sono solidale con gli altri, non per un qualche motivo ideale, emotivo, di affinità, ma sono solidale con gli altri perché senza di loro non vivo. Io sono solidale col panettiere perché se no non so farmi il pane, sono solidale col meccanico perché altrimenti non so ripararmi la macchina e via discorrendo. Quindi come vedete, in ultimo il legame che ne viene tratteggiato è un legame che è fondamentalmente utilitarista. E noi abbiamo trasformato un legame qualitativo in un legame quantitativo, semplicemente questo. Però il legame quantitativo evidentemente mostra i suoi limiti oggi, no? Perché in un legame quantitativo, in un clima di solidarietà organica, effettivamente quello che mi viene in mente da un punto di vista politico, quindi quando penso alla rappresentanza, penso a una rappresentanza di interessi. Che altro c'è che potrebbe legarmi? Quello che mi interessa che faccia il governante sono i miei interessi, non gli interessi del gruppo, perché a me del gruppo non interessa granché, no? Quindi il concetto di interesse generale, che è uno dei pilastri delle concezioni democratiche, scompare, non è più invocabile. Perché è ovvio che, per esempio, quando parlavamo della sindrome del backyard, la sindrome NIMBY, quello che permette di superare questa sindrome è dire sì, tu ti sacrifichi in nome dell'interesse generale e ne avrai un certo tipo di compensazione per un verso e per l'altro. Ma se questo interesse generale non c'è, non lo vedo, non lo percepisco, perché dovrei sacrificarmi? Questo è il punto. Quindi, come vedete, l'idea di interesse generale è centrale in un clima democratico che abbia una certa qualità democratica. In un momento in cui non c'è più questa percezione, questa sensazione di far parte tutti della stessa barca, se vogliamo, in qualche modo, da un punto di vista più ampio però, che non semplicemente legato alle circostanze materiali, ecco, nel momento in cui non c'è più questa sensazione, non c'è più molto di quello che noi abbiamo messo nell'idea di democrazia. Perché vi ricordo che invece l'idea di democrazia parte da altri presupposti, ovvero sia l'idea di democrazia particolarmente rappresentativa, che è quella della quale stiamo discutendo, funziona su questo tipo di legame qualitativo col rappresentante. Cioè rappresentante e rappresentato non sono uniti semplicemente dal fatto che hanno degli interessi in comune, ma sono uniti dal fatto che condividono qualcosa di diverso, che sarà un ideale, una visione, un'ipotesi del futuro, no? E soprattutto sono uniti da una forte componente fiduciaria, perché nella rappresentanza piena, come avrebbe detto poi Weber, e come diceva anche Carl Schmitt, che è un altro dei grandi teorici che si sono occupati di questo argomento, in un momento in cui io delego qualcuno, faccio un atto di fiducia, ovvero sia sacrifico la mia parte di potere, la do a lui, la alieno da me, la do a lui, perché lui la usi per fare quello che farei io. Questo è il punto. È per questo che voto lui e non un altro. Chiaramente. Però vedete che formalmente questa cosa funziona. Il problema è che è ciò che va fatto che è cambiato. Mentre prima si faceva qualcosa nel nome della collettività anche, oggi il nome della collettività è rimasto esclusivamente a livello di etichetta, ma ciò che viene fatto è semplicemente una serie di politiche ad personam o a gruppo. faccio questa cosa perché conviene a quelli, faccio questa perché conviene agli altri, ma chiaramente tutto questo non è organico, perché sappiamo, se ricordate per esempio il discorso del conflitto di ruoli, che è un altro discorso utile in questo caso, che gli interessi all'interno di un gruppo non sono coerenti. Se no, se fossero coerenti ci avremmo nessun problema, sarebbe splendido, ma di fatto non è così. Ciò che conviene a uno di norma non è indifferente all'altro, ma probabilmente è lesivo per l'altro. E quindi è per questo che serviva un qualcosa di superiore, perché il riferimento al qualcosa di superiore permette ai vari gruppi e ai vari soggetti di volta in volta di rimandare il godimento di certe condizioni, di non ottenere tutto ciò che avrebbero voluto e via discorrendo. Allora, questo sacrificio, che è abbastanza sopportabile nel clima in cui tu ritieni comunque di stare operando per tutti e quindi anche per te in un certo senso, non è più sopportabile nel momento in cui tu vedi solamente il tuo interesse particolare e te lo vedi regolarmente minacciato. Non è un caso che in Italia abbiamo, ogni volta che tentiamo di mettere in atto delle politiche di liberalizzazione, succede un finimondo. Pensate ai tassisti, pensate ai farmacisti, pensate ai notai, pensate agli avvocati, pensate a tutte le varie corporazioni. Perché noi parliamo di corporazioni? Esattamente per questo, perché ogni corporazione tende a far sì che non si prendano misure a suo danno almeno, ma anzi possibilmente se ne prendano a suo favore, senza interessi per la gestione generale della questione. Quindi la mancanza dell'idea di interesse generale è uno dei grandi problemi con i quali noi oggi ci confrontiamo, ed è una mancanza valoriale, non è una mancanza leggera, perché appunto il concetto di interesse valoriale chiama in causa tutta la sfera dei valori, il fatto che io appunto sono disposto a fare un passo indietro rispetto a ciò che vorrei, a ciò che potrei ottenere, a ciò che mi sembra giusto ottenere. Ovviamente c'è anche questo, ma se non c'è questo ulteriore step, questo meta riferimento, è chiaro che io non riesco a percepire, a riesco a capire perché devo fare qualunque cosa che mi privi di una risorsa. Se vi ricordate, abbiamo parlato delle tasse 2 anni fa. Ora, le tasse sono esattamente un perfetto indice, direi che sono l'emblema di questo ragionamento, perché come le definiremmo le tasse oggi? Come? Guarda, se anche mi nasconde la vedo lo stesso. Non ha detto niente lei? Chi ha detto qualcosa da queste parti?
L'ho pensato, sono un talasso.
Ecco, un talasso. Oppure una condanna. Ecco, direi che il tono è abbastanza evidente. Ma da un punto di vista tecnico, se io dovessi dare una definizione tecnica di tasse,
le tasse dovrebbero essere quello che noi paghiamo per avere in cambio, allo Stato, per avere in cambio dei servizi. Oh, però non ci dà,
questo è un punto, una definizione un po' più articolata. Ma secondo voi questa definizione delle tasse come pagamento per servizi ha a che fare con quale dei due universi di senso di cui stavo parlando?
Un'imposizione? È un'imposizione monetaria che viene imposta al cittadino per ottenere forse un qualcosa.
No, ma questa è stata interpretata dopo, perché all'inizio bisogna per redistribuire i redditi.
Oh, ecco, meno male che una si è ricordata. Allora, questo discorso sulle tasse, del salasso, l'imposizione, il furto, il balzello, il servizio, eccetera, eccetera, è un modo in cui noi interpretiamo le tasse contro la lettera della Costituzione e contro lo spirito dell'istituzione stessa. Perché di fatto le tasse sono uno strumento di redistribuzione del reddito. Non c'entrano niente i servizi. Quello è il problema.
Ma non è la stessa cosa,
non è la stessa cosa.
Io pago, io, in base al mio reddito, vengo tassata per far sì che poi lo Stato prenda tutti questi soldi e dà dei servizi per tutti. Ma comunque tutti.
Ma questo è il punto di vista attuale. Non è quello, non è quello dal quale nasceva la questione. Voglio dire, le tasse, quando sono state concepite inizialmente, erano uno strumento che serviva a far sì che coloro che facevano parte della collettività e avevano un particolare successo economico partecipassero di questo soggetto con coloro che invece non erano riusciti ad averlo. La redistribuzione la redistribuzione del reddito è questa, ovvero sia, quando si fa architettura istituzionale, siccome non si vive sulla Luna, si sa perfettamente che in un gruppo, in uno stato diciamo in questo caso per capirci meglio, c'è chi è più fortunato e chi è meno fortunato, chi è più bravo e chi è meno bravo, eccetera eccetera. Qual è il punto? Che se io ragiono da un punto di vista di appartenenza, tutti questi sono accomunati dal fatto che fanno parte di quello stato, e questo dà loro titolarità di qualcosa, no? Ovvero sia, li rende qualcuno del quale noi dobbiamo aver cura in un da un verso o dall'altro. E come faccio ad aver cura di coloro che hanno meno fortuna in una situazione di questo genere? Chiedo a coloro che ne hanno dato di più di darmi parte di ciò che hanno guadagnato, perché io possa sanare, perché io possa curare, perché io possa accudire, perché io possa costruire infrastrutture, eccetera eccetera eccetera. Però il punto della questione è che le tasse sono una manifestazione di solidarietà inizialmente. Nel momento in cui io le presento come acquisto potenziale di reddito e di servizio, questo discorso non vale più. Sto ragionando come Durkheim. Non sono più in un clima di legame sociale, sono in un clima di contratto sociale. Allora io l'unico modo in cui riesco a pensare di potermi alienare una quantità economica qualunque è che ci compro qualcosa. Non so se mi spiego. Cioè non mi interessa il fatto che con i miei soldi magari sfamano uno e io non vedo niente a ritorno, perché al momento in cui questo accadeva inizialmente il ritorno c'era, ovvero sì, era una soddisfazione per me di aver aiutato qualcuno, ma questo è valore, non è economia, capite? Allora nel momento in cui io le tasse non riesco più a concepirle come un qualcosa che io do a fondo perduto, no? Lo do perché comunque sono riuscito nel corso del tempo ad avere un certo tipo di gettito, questo gettito mi ha dato qualcosa in più e io questo qualcosa in più lo condivido con gli altri. In qualche modo è una forma di elemosina, se vogliamo dire, ma noi l'elemosina la usiamo male come termine, perché chiaramente anche lì c'è tutta una serie di concrezioni di significato, no? Ma vi dicevo che per esempio l'elemosina è uno dei pilastri della religione islamica. La religione islamica chiede ai fedeli di dare e fare il 5% agli altri, senza chiedergli e poi ti do, poi no, tu lo dai e basta. Ma la religione chiaramente ragiona in termini valoriali, è un comandamento, o fatto, sì, se ne parla. Noi avremmo dei comandamenti, no? Tipo dar da mangiare agli affamati, dar da bere alla sera, queste cose qui, però lasciano un po' il tempo che trovano quando, nel clima corrente.
Quando però è visto come una sorta di imposizione, cioè non si perde poi il concetto della gratuità, no?
Decisamente. Il fatto che noi la percepiamo fondamentalmente come una forma di imposizione è un indice del tempo e della cultura nella quale viviamo, non altro, no? E quindi ci dimostra che effettivamente lo slittamento dalla rappresentanza piena alla rappresentanza di interessi non è che è accaduto così da solo, ma è accaduto insieme a tutto lo slittamento culturale che ha trasformato la nostra percezione di quasi tutte le istituzioni. Cioè lo Stato come erogatore di servizi è un'idea che può venire in mente soltanto in un clima economicistico, non in altri. Non c'è mai stata questa idea prima. Il fatto che io possa sopportare lo Stato solamente perché merita qualcosa è una chiara manifestazione di solidarietà organica, ma di fraintendimento del legame statale, perché il legame statale è qualcos'altro. Ci sono pagine sul vostro libro sullo Stato-Nazione, se vi ricordate, no? Ne avete parlato con Alessandro? Ok, quindi saprete che lo Stato-Nazione ha richiesto una lunga gestazione, una lunga strategia, e poi non è che abbia portato grossissimi risultati, se vogliamo essere onesti, per quanto riguarda soprattutto noi, ma non era qualcosa di auto-evidente, perché ai tempi della formazione degli Stati-Nazioni i legami che formavano i gruppi erano altri, erano legami molto più centrati sul territorio, ma erano legami che per questa loro localizzazione contemplavano delle forme di solidarietà. Ovvero sia nei piccoli gruppi, nelle piccole formazioni politiche che esistevano prima, normalmente c'era una forte attenzione verso gli altri. Non so, a Venezia c'erano le scuole grandi, che erano tutta una serie di istituzioni di elemosina, di assistenza, di supporto per coloro che non avevano, no? Ricordate l'accento sulla povertà messo da parte di Cristo, da parte di San Francesco, da parte di tutta una serie di personaggi di una certa visione della nostra religione, e vedrete che nella nostra religione l'idea del povero come colpevole non c'è. L'idea del povero come colpevole deriva, se vi ricordate il famoso libercolo che dovete aver studiato, dal protestantesimo, no? Dal momento in cui si formano le teorie sulla predestinazione. Allora se, e quello ovviamente è un altro segno dell'economia che avanza naturalmente, no? Noi vediamo che come faccio a capire se sono salvo? Lo capisco se sono uno che ha successo economico. E quindi chiaramente vedete che l'accento valoriale comincia già da allora. ma questo purtroppo porta con sé delle conseguenze, perché se io ho successo e sono salvo, se non ho successo sono condannato. Fa una piega. Allora è lì, ovvero sia dal 1500 in poi, che da noi nella cultura occidentale si comincia a ragionare sul povero come colpevole. Prima il povero era uno a cui era andata male, aveva avuto una serie di problemi, probabilmente poteva anche essere per colpa sua, ma non era detto, e comunque non c'era l'idea di colpa nella povertà. Tant'è vero che cosa ci dice addirittura Cristo? Beati gli ultimi perché saranno i primi. Cioè, siamo addirittura al contrario, se vogliamo, no? Mentre dalla predestinazione di Calvino in poi, noi cominciamo a pensare al povero come uno che non ha fatto abbastanza, come uno che è un parassita. E quindi chiaramente non abbiamo più gli strumenti per interpretarlo come comunque un nostro fratello, come comunque uno che ad ogni modo, anche se è povero, poveraccio, potrebbe non essere colpa sua, e comunque io non sono nella condizione di giudicare. A me quello che interesserebbe sarebbe aiutarlo, nei limiti del possibile, che ovviamente non è che posso morire di fame io per aiutare lui, teoricamente, poi è chiaro, ci sono i grandi mitici e i grandi personaggi che lo fanno pure, ma questo non è richiedibile a ognuno. Ma è richiedibile in un certo modo, con certi accorgimenti, un po' a tutti, quando ci sia il valore condiviso della solidarietà. Se questo non c'è, ecco che ci troviamo davanti a una serie di trasformazioni di senso, ovvero sia lo Stato diventa erogatore di servizi, le tasse diventano una specie di abbonamento che tu fai per avere poi i sistemi igienici, i sistemi di trasporto, la cura dell'immagine della nazione, il turismo, insomma tutta una serie di cose che però sono un'articolazione economica del concetto, non hanno niente a che fare con l'idea di solidarietà. Nessuno di noi tendenzialmente si sente coinvolto dalla povertà altrui oggi, no? Tranne in certi casi particolari costruiti mediaticamente, nei quali noi ci mettiamo l'anima in pace dando quei 2-3 euro alle Teleton varie, alle maratone televisive, comprando una petunia e via discorrendo. Ma è chiaro che, insomma, come dire, è anche questa soltanto una questione di immagine, in gran parte. Quello che questo ci dice da un punto di vista di indicatore sociale, perché vi ricordo che per noi è importante il concetto di indicatore sociale, è che noi ci troviamo in una situazione collettiva nella quale la percezione del fatto che siamo accomunati agli altri da qualcosa non c'è. E questo è un problema di appartenenza, se vi ricordate. Abbiamo letto, dovrete aver letto delle pagine di Herder che citavo ai tempi. Ovvero sia, diceva Herder, io tendo a sentirmi più simile, a sentirmi più vicino, più legato a qualcuno con cui condivido delle cose, non col cinese o con l'africano o con l'australiano. Io sono più legato a quelli con cui ho mangiato il pane, ho condiviso la terra, con cui condivido la cultura, i modi di dire, la lingua e via discorrendo. Questo era il nocciolo dell'idea di appartenenza, formulata da Herder ben prima che si cominciasse a mettere a tema, perché l'idea di appartenenza prima non era tematizzata. Era un'idea, un qualcosa che veniva con la cultura implicita, era qualcosa che si dava per scontato nell'atteggiamento generale, ma non c'era il concetto. Il concetto lo dobbiamo a Herder, il quale si rende conto che contro l'universalismo degli illuministi, i famosi filosofi, vi ricordo, contro questa visione per cui gli uomini sono tutti uguali perché comunque condividono la qualità dell'essere umano e quindi io sono fratello di tutti e in ultima analisi ovviamente fratello di nessuno, perché chiaramente succede questo. Contro questa cosa c'era un altro modo di ragionare, che era esattamente l'idea di nazione, il fatto che io faccio parte di un gruppo che ha delle sue caratteristiche proprie. E questo da un punto di vista politico è stato molto importante, perché ha tratteggiato l'intera storia moderna, che la storia moderna è la storia della nascita e affermazione dello Stato-Nazione. E oggi noi siamo nel tempo della crisi dello Stato-Nazione. Ma è evidente che questa ci sia, perché nel momento in cui io non capisco più il legame nazionale, la nazione non ha più senso di essere, per fare soltanto la guerra, no? Che è uno di quei fenomeni sempre che ti lasciano di stucco, ma la guerra nella gran parte dei casi si è potuta fare come si è fatta, parlo dei conflitti mondiali e di tutte le guerre del risorgimento, tanto per rimanere nella nostra storia, perché quelli che combattevano non pensavano semplicemente di prendere la paga, ma combattevano per un ideale, che era quello della libertà e dell'autodefinizione della nazione. Si combatteva per la patria. Questo è il punto, se no non si sarebbe combattuto così. Nessuno poteva combattere, tranne pochi idealisti, per il benessere dell'umanità. Cominciano a essere delle idee che non riusciamo a maneggiare neanche lontanamente, ne parliamo, ma non sono pratiche. Tant'è vero che l'ambiente non difende nessuno, i diritti umani in generale li lasciamo andare senza nessun problema, e via discorrendo. Quindi, nel momento in cui manca questo legame, questo cemento sociale, dice Maffesoli. Gli stati e i gruppi, tutti, sono a rischio, perché non c'è nessuna logica economica che lavori per il mantenimento del gruppo. Nel momento in cui io applico una logica economica, applico una logica del tutti contro tutti, parlo di concorrenza. E quindi all'interno del gruppo, se io posso ottenere di più a danno di qualcun altro, lo faccio, senza nessun problema, senza nessun ritegno, perché tutto sommato è anche l'idea alla quale mi sto conformando a livello globale, no? In un clima in cui la concorrenza viene vista come l'unico modo per sopravvivere, alla stregua del famoso homo homini lupus di Hobbes, no? Tutti contro tutti, ognuno si accaparra quanto può grazie alle sue qualità. È chiaro che io ho in mente la monade, ho in mente l'individuo che non ha nessun legame con gli altri, ma che anzi gli altri li usa quando gli servono. Fine. Non c'ho in mente qualcuno che rinuncia a qualcosa per qualcun altro. Non è, questa non è concorrenza, è cooperazione. Dov'è uno dei punti dolenti di questo discorso? Che noi nella vita normale vediamo che invece noi cooperiamo. Non è il legame di concorrenza che permette che sussistano i gruppi o quello che ci fa vivere bene, è un legame di cooperazione. Quindi di nuovo noi vediamo che abbiamo degli strumenti teorici per descrivere una realtà che è completamente diversa. La concorrenza potrebbe andare bene forse in ambito economico, forse, pure lì c'è da discutere, visto che lì non c'è proprio. I cartelli, gli oligopoli, tutto quello con cui abbiamo a che fare sono la negazione assoluta dell'idea di concorrenza. Direi che il prezzo della benzina lo dimostra in modo piuttosto brillante. Allora, in un clima di questo genere, chiaramente è ovvio che il mio modo di rappresentarmi all'interno del gruppo, che è fondamentale, come vedete anche nel manuale spesso e volentieri lo menziona, è perlomeno contraddittorio, per non dirvi peggio, nel senso che io appunto da un certo punto di vista vengo esortato a curare il mio interesse, da altri punti di vista molto più astratti, molto meno incisivi, vengo richiamato alla condivisione, all'appartenenza, alla solidarietà, a tutta una serie di grandi valori che sono diventati talmente grandi e lontani che mi fanno assolutamente né caldo né freddo. Ma questo purtroppo non mi permette di mantenere una situazione di equilibrio, mi porta a un costante deterioramento delle condizioni della convivenza, perché la convivenza si mantiene esclusivamente, o si mantiene bene, diciamo, in presenza di un spessore ulteriore, appunto di una forma di legame che mi permette di concepirmi e percepirmi all'interno di un qualcosa di più ampio. Nel momento in cui io perdo questa coscienza, grosso modo, ho reciso le radici che permettono al gruppo di mantenere una forma, di mantenere una storia, di mantenere un futuro e via discorrendo. Il gruppo da questo punto in poi sta funzionando male. E vediamo i riflessi di questo tipo di articolarsi del processo spesso e volentieri nel processo democratico, perché è chiaro che il processo democratico era una proiezione di tutto questo universo di valori. Il processo democratico dava per scontate tutta una serie di cose. Prego.
Le volevo dire, cioè, quello che ha detto lei potrebbe essere giusto, quello che ha detto lei potrebbe essere giusto, però non è generalizzabile a tutti.
In che
secondo
senso?
Me, nel senso che non è vero, io penso che ci siano tante persone che abbiano dei grossi valori,
mm-hmm,
e che quindi la pensino in un certo modo, poi dopo vedono chi è preposto, chi abbiamo quantomeno votato, proposto, che dovrebbe dare l'input, non dico l'esempio, ma l'input quantomeno, che viene meno. Quindi non è generalizzabile che tutti quanti pensino che non siamo. Io prima le ho fatto il discorso delle tasse. Il discorso delle tasse per me non è perché io voglio, perché se io per esempio guadagno 100.000 euro,
uh-huh,
e devo versare un tot, ma potrei non usufruire di nulla, proprio perché oltre 100.000 euro non si usufruisce di nessuna, mi pago tutto, ma non è detto che quei soldi che io ho versato non ne usufruiscano altri che sono più poveri di me.
Uh-huh.
E poi non condivido il fatto della fortuna che dice lei, perché non è è anche un fatto di fortuna, ma non possiamo passare la nostra vita su un fatto di fortuna, quantomeno di volontà. Dice, ci ho provato, non mi è riuscito, ho sbagliato, mi è caduto tutto il mondo addosso, d'accordo, posso essere sfortunato, ma non posso star lì a seduta di ehi, qua non mi viene niente, quanto sono sfortunato. Non è così.
Allora, due necessari chiarimenti. Uno, credo che sia, dovrei avervi detto più volte che quando normalmente faccio questi ragionamenti sono sempre fatti in un chiave et, e non vi sto dicendo che non ci sia nessuno che ne approfitta, perché sarebbe tutto. Vi sto soltanto dicendo che però accoppiare automaticamente la condizione di povertà a quella di colpa individuale non è esattamente la stessa cosa. Primo. Quindi, capito, ma c'è anche una questione di sorte, perché no?
D'accordo, ma è una condizione di sorte.
Ma io ho detto anche, non ho detto solo.
No, a me è una sorta di fortuna. Cioè,
evidentemente.
Ci può essere una componente, ma voglio dire, la fortuna, allora l'astrologia, allora i maghi, allora le cose, che vuol dire? Cioè, perlomeno ci provo, non mi riesce.
Ho capito, va bene.
Però
è sfigato, mi sembra di capire, no? Non vedo dov'è la differenza, personalmente.
Sì, perché sfigato è una parola che noi abbiamo coniato, visto che ci sono delle persone che non gli riesce proprio niente. Ma da qui a dire, sono sfortunato e non mi riesce niente, provaci.
Ma chi gli ha detto a lei che ci hanno provato? Mi faccia capire. Cioè, l'ha chiamati tutti e gli ha chiesto.
No,
perché c'avevo il dubbio. Prego.
A lei chi gliel'ha detto che è fortunato?
Adesso glielo dico, adesso glielo spiego. È un figlio. Ma devo sentire anche gli altri. Facciamo tutto.
Fortuna potrebbe essere anche nascere al mondo d'oggi in Occidente anziché in Oriente. E quindi non c'entra nulla sulla volontà personale.
Tanto per dire una, questa va benissimo, ma vi faccio un piccolo esempio relativo a un tipo che si chiama Mohamed Yunus, che non credo conosciate né al massimo, perché tendenzialmente è un po' così. Allora, Mohamed Yunus è, credo, uno dei personaggi più influenti della cultura contemporanea. Premio Nobel per la pace del 2006, è quello che ha inventato il microcredito. Allora, il microcredito cos'è? È l'esatta risposta alla signora, ovvero sia, lui ha detto: noi ci stiamo comportando come se i poveri fossero poveri per colpa loro, quindi non li contempliamo. Non possiamo fare un dibattito soltanto io e lei, magari ne parliamo dopo. Devo lasciare
in credito, penso che lo sanno tutti.
Lei intendeva questo, perché il fatto che lui allora non me l'ha spiegata, perché il problema qual è? Che uno ci ha detto: se io do fiducia al povero,
lei ha basato.
Io parlavo da lui?
No, sì, povero è un attimo professore.
Ma questo l'ha capito lei che ho basato tutto sulla fortuna? Io non credo. Avete capito che ho basato tutto sulla fortuna? Io? Ah, meno male, perché sennò comincio ad avere delle difficoltà. Allora, il punto è questo. Cosa ha fatto Yunus? Ha detto, l'idea generale è quella appunto che il povero sia un peso, che comunque sia una risorsa, una non risorsa, se vogliamo usare questa orribile espressione, ma potrebbe non essere così. Allora io faccio una cosa, provo a dare dei mezzi anche minimi al povero e vediamo che succede. E su questo Yunus ha salvato dalla povertà milioni di persone ad oggi, e lo sta facendo più o meno dappertutto, tant'è vero che uno dei prossimi progetti è quello di sbarcare a Napoli. Il che crea dei grossi problemi culturali, perché noi ci siamo sempre percepiti come quelli che non hanno bisogno di queste cose, no? Questa era una cosa che andava bene per il terzo mondo, dove c'erano quelli sfigati, come dicevamo prima. Però questi sfigati, messi nelle condizioni di fare qualcosa, spesso e volentieri le fanno. Anzi, le fanno pure meglio degli altri, perché molto spesso, dice Yunus in un articolo che non so se farò in tempo a portarvi, ma lo trovate sull'Espresso Online, c'è un'intervista molto interessante recente, dice: noi normalmente queste cose le sfidiamo con una stretta di mano. Ora, sulla scorta di quello che abbiamo appena detto fino adesso, è evidente che l'universo di significato nel quale si muove Yunus non è un universo semplicemente economico. E nessuno vuole dire che l'economia improvvisamente deve essere messa da parte, perché non sarebbe una stupidaggine. Quello che va detto invece è che l'economia dovrebbe riprendere il suo posto insieme ad altre cose, cioè non c'è solo l'economia, no? Allora Yunus perché sta facendo una cosa da questo punto di vista rivoluzionaria? Perché Yunus sta applicando quella che era la famosa azione razionale rispetto al valore, non so se vi ricordate, illo tempore, ne abbiamo parlato, ovvero sia, non sta perseguendo la massimizzazione dei profitti, perché è chiaro che i soldi che Yunus distribuisce ai poveri, se lui li mettesse tutti insieme e ci comprasse alcune cose, gli renderebbero di più, naturalmente, no? È ovvio, perché se tu dai $10 a testa alle donne afghane, no, quanto ti potrà tornare? Ti torneranno i $10, più probabilmente $2-3 ogni tanto. Quindi non è il punto del guadagno, non è il punto del profitto che lo muove, è il punto dell'utilizzare l'economia in modo sano, ovvero sia come una delle tante risorse che noi abbiamo a disposizione per permettere alla gente di esprimersi, per permettere alla gente di sottrarsi a delle condizioni che spesso e volentieri sono oggettivamente date e sulle quali quindi c'è poco da intervenire in linea di massima e non sono commentabili perché sono quelle, come diceva giustamente la vostra amica, se nasci in un certo punto probabilmente c'è niente che tu possa fare, a meno che appunto non arrivi qualcuno a darti una forma di aiuto. Quindi evidentemente con lui siamo davanti a un utilizzo dell'economia valoriale, solidale, che è una delle tante articolazioni che noi stiamo vedendo di quel concetto di finanza etica che finora è rimasto lettera morta, perché dire la finanza etica ai nostri banchieri, ai nostri dirigenti, ai nostri politici fa ridere. Il problema è che quando invece trovi qualcuno che ha le risorse ed è disposto a non farle fruttare al massimo per uno scopo ulteriore, sei di fronte ad un caso di utilizzo valoriale dello strumento economico. Per cui questo è il punto centrale. Lo strumento economico non è male in sé. Male oggi è il fatto che noi ragioniamo su tutto in chiave di un'azione razionale rispetto allo scopo che massimizzi i profitti. Questo è il problema. Non che l'economia è sbagliata in sé. Sarebbe ridicolo affermare una cosa del genere. Ma l'economia come l'abbiamo interpretata noi è sbagliata in sé. Perché genera soltanto una serie di problemi seri che vediamo. Ma non solo problemi pratici, perché dice ci costa un sacco di soldi, in fin dei conti potrei anche fregarmene. Il problema è che quel tipo di impostazione ha delle retroazioni significative su tutta un'altra sfera di valori e di concezioni che invece sono fondanti perché la convivenza abbia un certo tono, una certa qualità, una certa possibilità di andare avanti. Non so se avete sentito le varie misure che sono allo studio per contrastare la recessione della quale siamo vittime. Sono tutte misure che vogliono far compare, no? sul controllo dei consumi, di nuovo allora detassiamo i tredicesimi perché così la gente che è stupida va tutta a spendere questo che tu gli dai in acquisti. Ma se vogliamo scommettere, la gente se detassano le tredicesime non spende uguale, perché la gente oggi ha paura e contiene, mette via, torna ai vecchi modelli del risparmio, perché non si sa mai domani che succede. Allora se per caso mi arrivano 200 euro dei quali non avevo fatto i conti, non è che me ne faccio un grosso pranzo, ne faccio lo stesso pranzo che avrei fatto senza 200 euro, e 200 euro li metto da parte perché magari domani sto male, perché mi si rompe la macchina, perché devo fare riparazioni a casa, per una serie di motivi, no? Quindi possibilmente sotto al mattone, perché se li metto in banca capace che me li isolano pure quelli. Per cui come vedete, anche a livello progettuale e strategico, queste politiche sono stupide. Sono stupide allo stesso modo in cui il ministro dell'economia americano e anche il nostro ci dicono che se noi diamo gli aiuti alle banche, le banche ricominceranno a prestare e quindi ci sarà un allentamento della stretta creditizia. Non si vede perché dovrebbe esserci. Perché questo vuol dire ragionare sulle banche come se le banche lavorassero anche per darci una mano, cosa che sembra abbastanza evidente che non è, no? Quindi far conto su questo tipo di comportamento vuol dire muoversi in un universo di senso economico, ma pretendere che questo universo continui a rispondere a delle leggi precedenti. Allora sì, sai, le banche fanno parte dell'Italia e quindi è loro interesse aiutare, ma dove? Quando? Perché? Soprattutto la domanda è quella. Non sono mica tutti Yunus, anzi Yunus è uno, tant'è vero che appunto sappiamo chi è. I banchieri, in linea di massima, suppongo che non sappiate bene come si chiamano, anche se ci darebbe da saperlo con tutta una serie di affissi al muro. Ma comunque, quindi il problema che viene in atto, viene chiaramente fuori da tutti questi ragionamenti, è questo, però sia che non è un problema out-out, di nuovo, cioè interpretare quello che io dico in chiave out-out è errato, perché non è così che va fatto. Nessuno vi ha detto che o sono economia o sono solidarietà, perché non sta né in cielo né in terra, perché rifaremo lo stesso tipo di errori con un altro tipo di impostazione, ma saremo sempre nelle stesse condizioni, perché è evidente che noi abbiamo un sano interesse per i nostri interessi. No, nessuno pretende che tu improvvisamente diventi uno che si immola, poi se vuoi immolarti fai pure, ma non è quello il punto. Il problema è che c'è sano, che è un aggettivo che fa una certa differenza. Allora vuol dire che io devo poter pensare senza difficoltà che ci sono gli interessi, ma ci sono anche altri interessi. Io non sono il centro del mondo, capite? Quello è il punto. Allora se io posso perseguire i miei interessi, posso anche far sì che ne vengano perseguiti altri, e questi altri interessi non devono necessariamente essere perseguiti attraverso strumenti economici, li posso perseguire in altri modi. Il punto divertente è che di fatto poi questo noi lo facciamo, no? Perché il volontariato, il terzo settore, le attività ludiche, gratuite, tutto quello che vediamo nella società non è concepibile in un quadro economicistico, Perché chi è che sacrifica 4 ore del suo tempo per stare accanto a un condannato a morte o accanto a un moribondo allo stato finale di una qualche malattia? Dov'è il ritorno? Economicamente è incomprensibile. Allora evidentemente c'è qualcos'altro, ovvero c'è molta gente che ha degli altri valori. Ma non è un problema micro quello che io vi sto mettendo davanti agli occhi, è un problema macro. Perché il livello di comunicazione politico, istituzionale, questi altri livelli non li prende mai in considerazione. Se non quando fa comodo, appunto, come dicevo, per un problema di audience. Quindi.
E poi il volontariato sofferisce in tante cose dove non arriva lo Stato. Posso pensare quante organizzazioni che si danno gratuitamente oppure il loro tempo. Pensiamo a tutti sociali. La banca una volta al di fuori di un istituto che forse c'era un ritorno economico, ma c'era una funzione sociale che era quella indubbiamente
una volta, sì.
Di dando i soldi in un certo modo permetteva all'individuo di acquistarsi una casa, poi naturalmente ritornava, riaveva il denaro. Oggi cosa succede? Mette l'individuo nella condizione di non restituire il denaro, perché è una cosa strana, e quindi diventano soltanto delle, cioè, delle organizzazioni immobiliari che fanno, se vendono le case,
trossinaggio organizzato anche,
ma se la vendono
se vogliamo,
se non c'è chi c'ha il denaro per comprarla, certo. Cioè, sembra un po' un cane che si morde la coda,
ma decisamente. Vabbè, certo, non so se avete sentito le nuove rilevazioni Istat, pare che ci sia stato un incremento dell'ostruzionaggio del circa il 30% negli ultimi mesi, ma era ovvio, no? Soltanto appunto qualcun altro poteva non. Certo, è chiaro, ma con il nostro sistema bancario era prevedibile, insomma, questo. Poi d'altronde, visto che appunto noi non facciamo che incoraggiare i consumi, è ovvio che poi vi ricorderete la cosa del credito al consumo che abbiamo visto, le carte di credito, le finanziarie, tutta quella serie di cose, sono tutti strumenti che tendenzialmente spingono verso un consumo eccessivo, perché era il consumo necessario per far sì che il nostro sistema crescesse. Boh, per fortuna recede, per cui forse ne veniamo a capo, ma comunque. Darei 5 minuti di break. Questa importanza del legame fiduciario. Ho approfondito la questione con la vostra collega che non so dove è finita nel frattempo, però insomma abbiamo visto, ne è venuto fuori una serie di interessanti idee che è il caso di usare per parlare della comunicazione, perché oggi parliamo di un modello particolare di comunicazione che viene riportato nel manuale, che è dovuto a due autori che si chiamano Katz e non ridete e Lazarsfeld. E questo modello si chiama Two Step Flow of Communication, ovvero sia flusso di comunicazione a due stadi, ed è, credo, da quanto ne so perlomeno, uno dei modelli più vicini soprattutto a quanto riguarda la comunicazione politica. Perché è importante tenere a mente questo discorso dello spessore solidale, dello spessore amicale, dello spessore qualitativo del legame? Perché di fatto questo modello lo prende in conto, anzi direi che è fondato su questo discorso. Perché cosa dicono gli autori in questione? Noi ci muoviamo in un modello di comunicazione di massa per la quale esiste un emittente e tanti riceventi. Questo, diciamo che grosso modo, è la definizione di comunicazione di massa. Poi ci sarebbero anche una serie di altri requisiti che però oggi cominciano ad essere un po' più complicati, perché per esempio c'è quello del fatto che è a senso unico questa comunicazione, però evidentemente questo si rifà a un momento tecnologico nella quale lo spettatore, per esempio in televisione, non aveva modo di dare un qualche tipo di feedback. Ma oggi noi sappiamo che esistono una serie di strategie attraverso per esempio i ricevitori digitali, attraverso i canali di satellitari e via discorrendo, con i quali io attraverso il mio telecomando posso dare un segnale, non particolarmente complesso, ma comunque posso dare un segnale di avvenuta ricezione del messaggio. Per cui ad ogni modo teniamo come schema per comprendere la comunicazione di massa e quindi in linea di massima la comunicazione politica che oggi viene intesa in questo senso. Il discorso c'è un emittente e molteplici riceventi. Dicono gli autori, questo è sbagliato, non è vero. Perché? Perché nel momento in cui noi facciamo parte di un gruppo, non è detto che noi otteniamo la comunicazione senza alcun filtro. Mi spiego meglio. La comunicazione, dicono gli autori, viene ricevuta da alcuni elementi dei diversi gruppi che costituiscono la società, e quindi sono organizzazioni, reticoli amicali, famiglie, circoli amicali, quello che volete, insomma, tutta l'articolarsi vivo del corpo sociale. E questo messaggio viene ricevuto da alcuni che sono quelli più titolati a comprenderlo, che hanno una forma di sapere esperto relativo alla politica, che sono più attenti alla politica, che sono più intelligenti, sono più dediti, insomma, una serie di motivi. E loro poi trasmettono al loro gruppo il messaggio che hanno ricevuto. Per cui di fatto la comunicazione politica avviene in due passaggi, ecco perché si chiama two-step flow. Ok? Il primo passaggio è la comunicazione che raggiunge quelli che vengono chiamati opinion leaders, i leaders d'opinione, che sono termini che oramai fanno parte, costitutiva dell'universo mediatico, soprattutto delle teorie comunicative. Dopodiché saranno appunto questi leader di opinione a trasmettere ai loro gruppi, ai loro reticoli, a coloro che a loro fanno riferimento, questo sapere. Perché questo è completamente diverso dall'altro modello? Perché evidentemente il momento del secondo passaggio non è semplicemente comunicativo in senso razionale, ma vediamo che in questa trasmissione si attua un transfer di fiducia, perché è chiaro che colui che ritiene il parlante leader d'opinione ha di lui stima e rispetto, si fida di lui. Quindi nel momento in cui il leader d'opinione dice fai questo, non è semplicemente una comunicazione, ma è una comunicazione rinforzata dal prestigio di colui che la dà, laddove questo prestigio nella comunicazione di massa non c'è oggi come oggi, capite? Quindi che cosa dicono coloro che oggi ovviamente poi fanno questo lavoro di mestiere, perché saprete ci sono una serie di interessanti riquadri sulle strategie delle elezioni politiche e via discorrendo, saprete bene che oggi ci sono una miriade di professionisti che si occupano di comunicazione politica. Ci sono i sondaggisti, ci sono gli spin doctors, ci sono quelli che fanno scenografie, cioè tutta una serie di professioni che si occupano esclusivamente di questo argomento. Tant'è vero che sapete che uno dei motivi per cui Obama ha vinto, dicono, è che si è scelto un team di progettisti della campagna assolutamente eccellente. Allora, quindi, cosa dicono coloro che lavorano nel settore? Che è molto più importante parlare soltanto ai leader d'opinione, perché l'efficacia della trasmissione che così viene messa in atto è infinitamente superiore a quella del parlare a tutti, perché tutti, spesso e volentieri, non sanno con chi hanno a che fare. Quindi se anche io ammettessi, e voglio esagerare, che il leader che sta parlando e quindi trasmette questo messaggio alla nazione gode di stima e prestigio, non è detto che tutti coloro che lo ricevono lo sappiano. Non so se mi spiego. Cioè, moltissimi, non so tra voi, ma facciamo esclusi presenti, non sanno come si chiama il Presidente della Repubblica, non sanno come si chiama il Presidente del Consiglio, non sanno come si chiama il Presidente della Banca d'Italia, non sanno come si chiamano una miriade di cariche centrali dello Stato. Allora, se io vedo uno che parla in televisione, perché dovrei dargli retta se non so chi è? Eppure se lo so, probabilmente non gli do retta apposta, perché appunto c'è questo piccolo problema in atto. Allora, evidentemente, questo problema lo aggiro come? Lo aggiro parlando lui a coloro che sanno chi è e che quindi possono valutare se sta dicendo stupidaggini, se sta dicendo cose intelligenti, se sanno qual è il suo percorso, la sua statura, i suoi requisiti umani, tecnici, eccetera eccetera. Dopodiché questi spenderanno il loro capitale sociale per parlare con gli altri. Quindi quello che riceve il messaggio non riceve il prestigio di quello che parlava, ma riceve il prestigio di quello che lui conosce, quindi lo sa che si può fidare. Non so se mi spiego. Quindi evidentemente questo tipo di modello è un modello che riscopre l'importanza del legame fiduciario, riscopre l'importanza del prestigio da un punto di vista politico e la declina in una situazione come la nostra, che è una situazione estremamente rappresentativa ed estremamente complessa, perché, come dicevamo la volta scorsa, democrazia è anche un problema di scala, no? Perché spesso e volentieri le elezioni locali non danno gli stessi risultati delle elezioni politiche nazionali, perché quando vai a votare il sindaco lo conosci, tutto sommato non te ne frega un accidente se fa parte di questo o di quel partito, perché conosci lui e ti fidi di lui. Capite? Questo è il punto. Allora, nell'elezione locale, spesso e volentieri, vigono questi tipi di rapporti primari, nel senso che tu non hai bisogno di uno che ti racconta un sacco di balle su quello che ha fatto, perché lo sai chi è. Spesso è affidabile o spesso non è affidabile, quindi ci sono spesso e volentieri i problemi delle candidature paracadutate, perché creano problemi, perché arriva Roma e ti dice allora lì viene a essere votato Pippo e tu ti dici chi è Pippo? Io voglio quello che conosco da sempre, quello che so, che fa quello che dice, uno che ha una coerenza di lungo periodo, tutta una serie di criteri che sono evidentemente centrali nell'azione politica, ma che la scala nazionale ha perso. Quindi evidentemente da questo punto di vista il localismo si spiega anche in questo modo, no? Sappiamo benissimo che molti amministratori della Lega sono molto bravi, per quanto possa sembrare strano dirlo, no? Visto poi quelli che arrivano a Roma, dice, beh, non mi meraviglio, però di fatto sappiamo che a livello di organizzazione locale, spesso e volentieri, gli amministratori della Lega hanno dei seguiti molto più ampi di quelli che poi votano Lega nel momento della votazione politica. Perché sono gente che vale, lì, li conoscono, sanno chi sono. Ecco dov'è la differenza, capite? Allora, è chiaro che in quel momento noi siamo di fronte a un caso di rappresentanza piena, perché io addirittura contro le mie convinzioni politiche voto qualcuno, perché so perfettamente che lui sta lì per qualche motivo che non è detto che sia né necessariamente cattivo né necessariamente buono, casualmente fa parte di quel gruppo, ma so anche che è una persona per bene, per esempio, e quindi dico, tutto sommato, almeno se non altro, no? Non mi capiteranno catastrofi, però lo so. È chiaro quindi che c'è uno spessore di conoscenza che è ben superiore a quello del candidato che vedo in televisione, dove ha il vestito di un certo colore, il sorriso di un certo tipo, i capelli di un certo tipo, e di conseguenza devo fidarmi di lui. Lì comincia a essere un po' più complicato. Quindi è chiaro che la strategia qual è? Quella di fare in modo che il candidato in televisione diventi appetibile per i leader d'opinione dei vari gruppi, attraverso comunicazioni particolari, attraverso altre strategie più mirate, perché sapete benissimo che in comunicazione si parla spesso e volentieri di target, no? Sapete che vuol dire target in inglese? Bersaglio, quello con i cerchietti colorati, ecco, tanto per darvi un'idea di quanto non è aggressivo questo tipo di comunicazione, ma di fatto questo è divertente. Però insomma questa comunicazione è sempre più mirata appunto a qualcuno, e quindi può permettersi anche di essere più sofisticata volendo. Non c'è bisogno di dire cose poco complesse, cose semplici, slogan, le tre parole, perché altrimenti non mi capiscono. Io lo so che sto parlando a gente che mi capisce. Dopodiché quella gente spiega con calma a tutti quelli che conosce perché è opportuno votare per me. Quindi vedete che in questo modo si creano dei circoli che sono virtuosi, perché di fatto quelli che hanno dei legami fiduciari a prescindere dalla politica ne usufruiscono per capire qualcosa di più di politica, perché non è detto che tutti sappiano di politica. Questo è un altro dei grossi problemi. La democrazia, come dicevamo prima, dà per scontate tutta una serie di cose sulle quali è il caso di riflettere. Noi siamo sicuri che tutti quelli che votano abbiano le idee chiare su cosa stanno votando? Questo mi diceva l'altra volta un vostro collega, il referendum. Il referendum è un caso, come dire, esorbitante di questo tipo di discorso, ma c'è un jukebox improvvisamente, no? Siamo risolti. Dicevo, il referendum è un caso eclatante di questo discorso, perché voglio dire, facciamo un referendum sull'opportunità o meno di fare sperimentazione su certi tipi di cellula, per riuscire a capire che devo dire comincia a diventare complicato, perché non lo so, nessuno di noi tendenzialmente è così esperto da poter aprire bocca su qualunque cosa. Ma il problema è anche a monte, ovvero dire, siamo sicuri che la competenza politica sia tanto diffusa da poter pensare che un voto venga dato in autonomia e libertà di coscienza? Questo è un altro problema.
Ma che in mente, se posso, l'esempio del mio comune.
Su, avanti.
Niente, praticamente è stato eletto sindaco un signore, praticamente di cui tutti sono a conoscenza della sua condizione penale. Penale proprio. Però diciamo che in campagna elettorale distribuiva buoni spesa di 5 euro.
Direi che l'esempio è perfetto da questo punto di vista, non abbiamo dovuto il cambio di cui parlavamo prima, ma è chiaro che poi ogni comunità ha i suoi problemi, andrebbe analizzata nello specifico e via discorrendo. Il punto, come vi dicevo, però è un altro, perché noi abbiamo visto adesso che ci sono una serie di meccaniche culturali, a livello macro, o comunque meso almeno, per le quali tendiamo a raffigurarci il rapporto di voto come un rapporto di scambio, comunque un rapporto utilitaristico, e questo è un punto. Ma siamo sicuri che saremmo tutti in condizione di votare nell'altro modo? Perché il problema è un problema abbastanza serio da un punto di vista di logica e di teoria della democrazia, ovvero che la democrazia viene definita in vari modi, perché anche lì non è che siamo tutti d'accordo, non è così semplice parlarne. Esiste la democrazia formale e la democrazia sostanziale. La democrazia formale è quella per la quale non ci sono ostacoli all'alternanza delle forze al governo. Okay? Quindi vuol dire che esistono una serie di strumenti, una serie di procedure per le quali se la volontà popolare si esprime in un certo modo, questa cosa succede. Lasciamo perdere che poi magari no, però insomma veniamo a livello teorico, questo siamo a livello teorico. Quindi formalmente un uomo, un voto e tutta questa serie di cose. Ok? Parità di diritti, eccetera. Il problema qual è? Che noi, come diceva Bobbio, se volete leggervi qualcosa su questi argomenti, leggete Bobbio, che in linea di massima è una delle letture migliori, anche perché è comprensibile, è molto equilibrato e via discorrendo. Come diceva Bobbio, dov'è il punto? È che questa effettivamente è una definizione formale. Ovvero si prescinde dal merito. Non si pone il problema se quel voto viene emesso perché gli hanno dato il voto, il bono speso da 5 euro o perché tu ritieni che quello che stai votando effettivamente farà ciò che tu pensi. So se questo è chiaro. Quando parlo di democrazia formale intendo che esistono degli strumenti formali che garantiscono un certo esito. Il mio problema è che il voto, per la sua complessità, non è semplicemente fare una crocetta su un pezzo di carta. Il voto dovrebbe essere, in questo momento, il sostanziarsi di una presa di posizione di valore. Cioè io devo aver fatto delle riflessioni tali per le quali ritengo di mettere la crocetta qui e non qui. Per una serie di ragioni, che normalmente hanno a che fare, oggi come oggi, con la politica estera, la politica economica, la politica interna, scelte di valore, la ricerca scientifica, l'amministrazione della salute, l'amministrazione dell'istruzione. Saprete che l'attività politica è abbastanza complicata, no? Allora, la domanda è, nel momento in cui si è teorizzata la democrazia, come ci siamo posti nei confronti di questo problema? Cioè, abbiamo dato per scontato che tutti sapessero tutto in proposito e quindi potessero dare un voto? Perché dal punto di vista della scelta del formale sembrerebbe così. Così permetto a tutti di esprimersi. Buonanotte, non mi pongo il problema del sono in grado di esprimersi o no. Diceva Bobbio che il problema è quello appunto della democrazia sostanziale, ovvero sia quando è che c'è una vera democrazia, quando tutti sono effettivamente in grado di esprimersi. E questo ovviamente ha a che vedere non soltanto con gli strumenti critici e cognitivi, ma anche con gli strumenti materiali. Perché è evidente che se io muoio di fame, i 5 euro mi fanno comodo. E quindi se io non sono libero dalla fame, io non voto bene, non voto come potrei, voto come conviene. Per cui tutta questa serie di attività evidentemente pone delle condizioni, fa sì che io non voto serenamente perché non so che sto facendo, perché ritengo che non mi interessi, perché non ho il margine per votare in un altro modo che non quello che mi dicono di applicare, perché così avrò un lavoro, perché così mio figlio avrà un lavoro, perché così mio figlio non andrà in carcere, per una serie infinita di ragioni. Quindi vedete che l'idea di democrazia in sé è ideale, è un ideale la democrazia, è difficile pensare che si riesca a fare qualcosa perché poi effettivamente tutti possano. Lo suffragio universale è molto bello da dire, ma nella prassi è complesso, perché la democrazia sostanziale, dice Bobbio, vorrebbe dire mettere in atto una serie di politiche di lungo periodo tali da portare al famoso empowerment, ovvero sia far sì che tutti effettivamente abbiano voce in capitolo, perché hanno una conoscenza di base che non puoi non avere teoricamente, ovviamente, ma di fatto manca quasi a tutti, ma da un punto di vista teorico tu non puoi non sapere delle cose su dove vivi e su quello che fanno tutti quelli che c'hai intorno, perché non si capisce come fai a partecipare della convivenza a quel punto, capite? Il problema della convivenza civile non è semplicemente io mangio perché tu mi fai il pane, perché questa è una visione a dir poco rozza della convivenza civile. La convivenza civile è una serie di cose, tra le quali anche il dibattito, no? Che sarebbe opportuno, sarebbe auspicabile, perché ai tempi, quando si è fondato questo discorso, c'erano dei dibattiti vivissimi, vivaci, ma non c'erano gli insulti. Noi oggi abbiamo gli insulti, che non sono un dibattito. Insulti sono degli scambi di fiato più o meno divertenti e più o meno sopportabili, che però non cambiano in nulla un qualche tipo di contenuto, perché non c'è il contenuto, capite? Però evidentemente perché uno possa dibattere qualcosa deve avere degli strumenti di capacità espositiva, deve avere delle idee da dibattere, deve avere delle convinzioni, perché sennò il dibattito su che verte? Questo è il punto. Cioè noi diamo per scontate tutta una serie di cose che però poi mancano alla prassi. Cioè, che mi dibatto, io sono una nuova idea di quello di cui sto parlando, dico frasi stereotipate, dico sempre le stesse, tanto è vero che se voi fate un po' di campionamenti in televisione vedete che dicono sempre le stesse cose, ma sempre, forza è forza, perché chiaramente mancando completamente una qualunque dimensione di approfondimento di qualunque tematica comincia a diventare complicato poter dire cose sensate. Questo ovviamente torna comodo nel momento della comunicazione politica, quella di vecchio stampo, quella in cui tu dici le cose e poi nessuno ti dice niente perché c'è davanti gente che regge il microfono ma non parla, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, quella che vediamo in gran parte nei telegiornali. Contro questo discorso c'è il discorso invece di Lagerfeld, che è molto realistico da questo punto di vista, mi piace Lagerfeld. Ovvero sia dice, possiamo, come dire, porre il problema ancora a monte. È giusto pretendere che tutti sappiano quello che serve sapere per poter essere dei buoni democratici? Pure qui è un problema di scelta di valore, ragazzi. Come vedete, i problemi hanno sempre qualcosa a monte. Però sia perché io devo dire, come vi ho appena detto, perché dal mio punto di vista effettivamente viene quasi spontaneo, ma va sfumato questo discorso. È giusto che tutti si debbano fare un'opinione politica? Se io invoco quello di cui vi ho parlato prima, ovvero sia il legame solidale, il legame solidaristico, io devo essere disposto ad avere gente che non ne frega niente. Perché, no? C'è un altro livello di interesse. Lui è italiano come me, e lui, come dicevamo prima, vuole stare lì e non fa niente. Però comunque è parte del cemento sociale. Io non sono in grado di dirvi se il parassita non serve. Capite? Vuol dire arrogarsi una posizione di giudizio che non è così evidentemente fondata. Se c'è il fannullone, se c'è il criminale, se c'è tutta una serie di figure delle quali noi faremmo volentieri a meno, siamo sicuri che queste figure in qualche modo non collaborino a un equilibrio? Cioè, posso immaginare un qualcosa dopo che abbiamo fatto tutti i discorsi che abbiamo fatto sul bene e sul male, bianco e nero, e io sono una società in cui sono tutti bravi? Non mi sembra realistico. So se... è comodo da immaginare, no? Però di fatto, se dobbiamo portare le logiche avanti, le logiche questo ci dicono, cioè esisterebbe una società sana, ovvero sia una società dove si sta bene, perché di fatto questo è lo scopo della società, no? Dove si vive bene senza nessuna figura deviante, deteriore, negativa. Tanto per dirne una, dal vostro punto di vista è molto bene che ci siano i devianti, perché almeno voi poi li bloccate e li portate via, quindi da un certo punto di vista, come vedete, pragmaticamente il deviante fa comodo per certi discorsi. Però il problema è questo, ovvero sia noi non sappiamo cosa serve perché un legame sociale funzioni, come non sappiamo d'altro canto cosa serve perché un'ecologia, un ecosistema funzionino. Tutti farebbero a meno delle zanzare, eppure le zanzare fanno delle cose utili, no? Ma noi le sterminiamo appena le vediamo. Per cui capite che decidere che qualcuno non dovrebbe esserci è un passo importante, no? Allo stesso modo decidere che tutti debbano fare la stessa cosa, per quanto questa cosa venga valutata in modo positivo, per dire che tutti abbiano un'opinione, è proprio così fondamentale? Se funziona il legame sociale, questo discorso si risolve più o meno da sé, perché cos'è che c'è comunque? C'è un legame sociale, c'è un legame fiduciario. Allora io posso anche vivere la mia vita fregandomene, però so a chi rivolgermi quando serve che io prenda posizione. So chi è che ne capisce. E poi questa è la logica con la quale funziona più o meno tutto, se ci fate caso, no? La grandissima parte dei posti di lavoro in Italia viene trovata attraverso connessioni familiari o connessioni amicali. Se chiede in giro, il famoso passaparola, noi funzioniamo quasi tutti così, ma non solo noi, pure all'estero, anche se loro dicono che ci sono tutta una, è vero anche che ci sono degli strumenti che, come dire, recepiscono di più il merito, però di fatto le conoscenze sono utili, anche perché è sempre lì il problema, è sempre di fiducia. Allora nel caso in cui esista una struttura fiduciaria solida, io posso anche accettare che ci sia qualcuno che per una serie di motivi infinita non ne capisca. No, perché per esempio il figlio del pastore sardo, ma poveraccio, perché devo obbligarlo a capire delle cose di questo genere? Quello vive un'altra vita, io non la capisco, lui non capisce la mia, però siamo comunque, lui italiano, io italiano, ci deve essere qualcosa che ci unisce, a prescindere. Allora, ditemi. Niente? Improvvisamente. Un riflesso. Allora, dicevo che in una situazione in cui il legame sociale è vivo, io posso anche accettare, posso anche pensare che non tutti debbano fare le stesse cose, non tutti debbano essere come me, non tutti debbano essere come il magistrato che si sacrifica, perché c'è quello che si sacrifica, c'è quello che ruba, c'è quello che non c'è. Ci sono tutte le varie sfumature, perché in una tavolotta servono tutti i colori, come dicevamo, no? Allora, se è bianco e nero, allora devo accettare anche che ci sia il nero, perché altrimenti sarebbe buffo pensare che siamo tutti uguali e che siamo tutti buoni. Ci proviamo ogni tanto a dircelo, però di fatto funziona poco. Quindi, come vedete, tutti i ragionamenti che abbiamo fatto ai tempi sulla complessità dell'essere umano, in politica bisogna riprenderli. Perché, come diceva Baudrillard prima di morire recentemente, in una bellissima intervista, la politica è anche gestione del male, perché il male c'è. E quindi lui diceva, è assurdo pensare che i nostri politici oggi, e lui è francese, quindi tutti, si presentino come i portatori del bene. No? L'asse del male, io andrò e farò, e quegli altri, noi siamo buoni, no? Tutte le varie cose, we are sane, e compagnia cantante. È ridicolo, perché vuol dire non prendere atto di una realtà che è fortemente intessuta di male. Il male c'è sempre, non è pensabile che non ci sia. Quindi quello che serve sono degli strumenti che ci mettano in condizione di confrontarci col male, ma dobbiamo essere in grado di accettarlo senza l'accetta. Questo è il punto, capite? Se io non sono in grado di pensare il male perché secondo me io sono bravo, sono buono, io mi sto precludendo tutta una serie di cose, e so che non è facile accettare questo discorso, perché pure per me è complesso farlo, perché istintivamente in certi casi tu propenderesti per dire no, io quelli ce li voglio, come succede spesso e volentieri oggi, no? Ma siamo sicuri che è così facile? Cioè, l'intelligenza della complessità è riuscire a capire che ci sono cose che vanno al di là del nostro sapere e di ciò che noi vorremmo anche. Un gruppo sociale, perché possa funzionare bene, deve avere un po' tutto, in proporzioni magari, come dire, eque, se vogliamo, ma non si può pensare di eliminare comunque parti, perché quelle parti in un certo punto, a un certo momento possono tornare comode forse, o comunque, ad ogni modo, sono parti, come me. Se io riesco a astrarmi dall'utilitarismo ambientale, ovvero dal fatto che io faccio il bene e quello no e quindi è cattivo, ma rientro nell'ottica dell'appartenenza, loro appartengono come me. L'appartenenza è al di là del bene e del male. Questo è il punto. L'appartenenza è qualcosa di atavico, è qualcosa di più profondo, è qualcosa che funziona nonostante tutto, o perlomeno dovrebbe funzionare nonostante tutto. Nel momento in cui io invece riduco il tutto ad una serie di giudizi che possono essere anche eticamente fondati, non mi interessa, ma che sono comunque out, non so quanto questo possa essere sensato e quanto possa portare al bene, perché la grandissima parte delle società che volevano diventare perfette sono diventate i peggiori inferni sulla terra. Per cui, insomma, diciamo, abbiamo una serie di esperienze storiche che dimostrano che questa ricerca della perfezione a tutti i costi, come dire, spesso e volentieri si perverte nel farci. Quindi, come vedete, lo strumento di Kurt Lagerfeld, pur offrendoci una prospettiva nuova, molto più complicata, molto più realistica da un certo punto di vista, della comunicazione politica, si fonda, no, su uno degli elementi più delicati, fragili e oggi rari che ci sono in giro, ovvero sia su quello tipo di fiducia che viene dal legame sociale, no? La comunicazione politica, secondo Kurt Lagerfeld, sfrutta il legame sociale, e io credo, da quello che sto studiando, da una serie di ricerche che abbiamo fatto nel frattempo, che comunque, nonostante tutto, questo legame sociale micro ancora esista, spesso e volentieri. Nel senso che noi, come dicevo con la vostra collega prima, ragioniamo su un livello, ma nella prassi ci comportiamo in un altro modo. Cioè, tutti noi sappiamo che c'è qualcuno nella nostra vita al quale possiamo chiedere una mano, un consiglio, un'ipotesi, un chiarimento, e via discorrendo, tutti. Spero, ma la gran parte, diciamo, non esageriamo. Quindi noi tutti di fatto applichiamo queste dinamiche. Noi tutti sappiamo benissimo che quando c'è qualcosa che ci interessa ci pone il problema, io questo non lo so, a chi chiedo? E chiedo a un amico o a un amico di un amico. I network che ci sono online, Facebook da una parte o LinkedIn dall'altra, e tutti questi funzionano esattamente su questo criterio. Perché io devo mettere il mio curriculum su LinkedIn? Non so se conoscete LinkedIn. Scritto LinkedIn, tanto per capirsi, che è un network simile a Facebook ma professionale, no? E che cosa fai lì tu? Tu metti il tuo curriculum e metti il reticolo di persone che conosci e che quindi spendono la loro fiducia e il loro nome per dire che tu sei affidabile. Quindi quello che cerca il professore e conosce qualcuno dei miei amici, sa già che l'amico che lui conosce sta garantendo per me. Non trova un professore qualunque, trova un professore che è stimato da uno che lui conosce. E questo è il differenziale che conta. Capite? Poi che questo diventa, si perverta nella raccomandazione, ma è normale in un ambiente economicistico, no? Va da sé. Ma è il legame fondamentale sotto che è importante. Cioè, la raccomandazione è una perversione di questo discorso, ma questo discorso di suo è vincente, perché noi lo applichiamo sempre. Noi viviamo così. Ma serve un medico, non è che cerco il medico due pagine gialle, chiedo in giro, tu conosci per caso un buon medico? Io no, quello no, quello sì, quello no, a un certo punto so dove vado e vado a quel medico lì. Non l'ho trovato a occhio, non è che ogni medico vale l'altro, io lo so benissimo. Ma siccome io non ho gli strumenti per decidere qual è il medico più bravo, allora chiedo a quelli che hanno avuto esperienza, quelli che in qualche modo... Web 2.0 cos'è se non questo? Cosa ci avete mai pensato? Ma perché... Adesso voi andate in un qualunque sito, andate in vacanza da qualche parte, che fate? Andate su un sito e vedete tutti quelli che sono già stati in vacanza lì, hanno scritto un posto da merda, oh che bello, eccetera, eccetera, e vi regolate. Prendete ciao.it, prendete tutta una serie di posti di questo genere, prendete tutti gli strumenti di Google per i quali clicchi su un posto e lì ci stanno una miriade di fotografie e di commenti. Perché in un qualche modo noi stiamo recuperando questo discorso. Certo, è ovvio che su internet il problema è perché mi devo fidare di questo che non so chi è, siamo sempre lì, ovviamente. Però è chiaro che lì magari c'hai 25 commenti, 20 entusiasti e 5 che detestano la situazione, dice, beh, probabilmente no, forse vale la pena che ci vada. Ma il meccanismo che viene invocato è esattamente questo, cioè condividiamo le informazioni perché così non parti senza sapere nulla. Sai già di più, c'hai un'idea, c'è un riferimento, c'è una cosa. Questo funziona su internet. Perché funziona su internet? Perché in molte nazioni questo tipo di passaparola funziona meno. Perché i rapporti primari e i rapporti secondari sono estremamente sbilanciati. Noi in Italia, come vi ricorderete, suppongo, abbiamo ancora un legame, una serie di legami primari, una serie di rapporti familiari molto solidi, pure troppo se vogliamo, però comunque, si sa mai, qui è questione di punti di vista se conviene o meno, di volta in volta non conviene, conviene, eccetera. Di fatto però noi li sfruttiamo sempre, di fatto noi ogni volta che dobbiamo azzardarci in un campo del quale non sappiamo nulla, ci cominciamo a porre il problema. A chi chiedo? No, questo è il punto. Io ho un mio amico che ogni tanto io sì, mi faccio senti, ho messo via i soldi giusti, mi compri un obiettivo per la macchina fotografica. Basta. Ci pensa lui, io non ho tempo a studiare gli obiettivi, non me ne frega niente, mi diverte fare fotografia ogni tanto, ma non posso mettermi a tavolino e fare tutta una serie di cose. Lui lo fa del lavoro, e quindi chi meglio di lui? E via discorrendo. Chiaramente se qualcuno ha bisogno, molto più raramente, delle mie consulenze, mi scrive, ma lo sanno. Non è che gliela faccio pagare, evidentemente. Quindi, questo è il punto. Noi, nella prassi, questa cosa la facciamo sempre. È al momento della teoria che improvvisamente, non si sa perché, cominciamo a diventare astratti. Allora sì, la comunicazione funziona così, normalmente funziona così, ma quando io faccio la comunicazione di massa, improvvisamente sono tutti uguali, tutti assolutamente anonimi, tutti passivi. Ma quando mai? No? La famosa storia del modello del cane di Pavlov, non so se ce l'avete presente. Era uno dei principi sui quali funzionava la teoria della comunicazione di massa prima. Il cane di Pavlov è quello famoso che è stato, come dire, addestrato brutalmente a fare certe cose in reazione a uno stimolo, per cui il tuo cane, poveraccio, sa che quando squilla un qualche tipo di sonnellino, se non abbaia gli menano, detto proprio così. Allora tu schiacci e lui abbaia. Questo è il riflesso condizionato fondamentalmente. La teoria del cane di Pavlov era quella sulla quale si fondava la prima parte delle teorie della comunicazione, però io ti dico una cosa e tu accetti. Allora, quale cavolo di idea dell'essere umano hai tu per dirmi una stupidaggine di questo genere? Perché è quello che mi interessa, no? Perché io devo ritenere la massa formata da una serie di idioti non comprendenti che reagiscono in modo automatico a quello che gli dico? Però noi per anni siamo andati avanti così, per 20 anni, 30 anni, da quando è cominciata la televisione fino a che qualcuno non gli ha detto ma guarda che la gente anche pensa a volte, no? Perché se tu dici un sacco di cazzate ti fa un'idea e ti dice ma che stai a dire? C'è voluto del tempo per capirlo. Ma noi sappiamo benissimo che nella prassi di vita questo non succede mai. È che tu dici una cosa a uno e quello ti salta e va via, a meno che non sia un po' particolare, diciamo, può pure capitare. Però nella gran parte dei casi c'è uno scambio, c'è un qualche tipo di approfondimento, c'è un qualche tipo di dialogo, di dibattito. Insomma, difficilmente nella vita normale a noi succedono cose così semplici. Allora uno si chiede perché quando io rifletto sulla vita devo applicare delle categorie semplici quando io so benissimo che la vita non è così semplice. È una forma di schizofrenia questa della nostra cultura, e l'abbiamo visto più volte, no? Perché è il problema della semplificazione. Ma se capisce per quale motivo, io dico sì, vabbè, la vita è tutto sto casino, ma a me sto casino non mi interessa, io voglio fare un modello che sia più astratto e più generale, e dico un sacco di stupidaggini in linea di massima, che è uno dei messaggi più chiari che vengono dal libro di Rush, devo dire, da questo punto di vista gliene sono grato. Però ecco, quello che vi volevo oggi appunto spiegare è questo, però dire che il discorso di Cass e Lazarus è un discorso che effettivamente si fonda sulla constatazione dell'esistenza di un livello qualitativo di rapporto interpersonale e, non ultimo, bisogna anche dirlo, su un'articolazione gerarchica della società. Perché, essendo noi esseri umani, dobbiamo riflettere sul fatto che il leader d'opinione ha un potere. Il leader d'opinione diventa uno snodo, diventa quello che la teoria chiama gatekeeper, il guardiano del cancello. Ovvero dire, se il leader d'opinione decide di non farti sapere qualcosa, tu non lo sai. Perché se lui è quello che distribuisce i messaggi, devi fare un gesto di ottimismo per pensare che lui li distribuisca tutti o che comunque sia equilibrato nel distribuirli. Potrei spodarsi benissimo che lui, per qualche sua ragione che tu non sei in grado di conoscere, che ti ha nascosto, che è occultata ed occultabile, lui decida di non farti sapere certe cose, per cui di fatto lui ti influenza. È vero che c'è il legame della fiducia, ma sappiamo anche che la fiducia spesso e volentieri si tradisce. Per cui dobbiamo ovviamente ragionare anche qui in chiave et. Cioè, questo è un modello molto realistico, ma realistico sia dal punto di vista della convenienza del lavoro che dei rischi che questo lavoro contempla. Perché ovviamente il gatekeeper, per il suo interesse strategico, perché chiaramente è un interesse strategico, nei confronti del comunicatore, acquista un valore ed è quindi soggetto a corruzione, acquisto, lusinghe, minacce e tutto l'armamentario che puoi mettere in campo nel momento in cui sei interessato al risultato. Ovviamente, no? Sono dei punti sensibili, degli nodi sensibili nell'articolarsi politico e comunque sociale della comunità, perché colui che è un riferimento per gli altri evidentemente diventa uno strumento di amplificazione, diventa un qualcosa che per te può essere positivo o negativo. E quindi sta a te poi, comunicatore, mettere in atto o le comunicazioni mirate, come dicevo prima, o una serie di altre iniziative meno chiare, meno etiche, se vogliamo, per far sì che lui faccia quello che tu vuoi. Quindi evidentemente c'è questo discorso, no? E chiaramente il gatekeeper da questo vede aumentato il suo prestigio, perché chiaramente era un prestigio già esistente nella percezione reale, ma che viene riconosciuto da altre cerchie, per cui esce dalla cerchia iniziale e diventa una questione più pubblica. E si innescano tutta una serie di altre dinamiche, ma avete parlato estensivamente delle elite, immagino, no? Chiaramente i gatekeepers formano un'elite, è ovvio, no? E qui, come vedete, gli elitisti non hanno sbagliato granché quando hanno osservato che le società generano elite, perché di fatto è così che succede. Allora, che queste elite tu poi le generi per una questione oggettiva, no? Perché Pareto pure ha avuto dei grandi problemi nel momento in cui doveva spiegare da dove erano uscite fuori queste elite, perché lui le definisce l'insieme dei migliori. Migliore è una parola forte, tant'è vero che lui ci spiega anche, diciamo, migliori comunque da un punto di vista delle loro capacità riguardo all'attività importante, perché c'è l'assassino bravo. C'è anche un'elite di assassini e nell'elite degli assassini c'è quello che è più bravo degli altri, quindi chiaramente non c'è un giudizio morale nel dire il migliore. Lui fa tutta una serie di esempi, appunto assassini, prostitute, di addirittura non è che loro non hanno un'elite. Ma quello che a noi interessa è vedere questo, ovvero sia che il corpo sociale genera spontaneamente delle elite. Tant'è vero che c'è il discorso tra l'elite emergente e l'elite consolidata, credo che questo dovreste averlo fatto, no? Un paio convinti, gli altri un attimo, non le dico. Comunque, insomma, ad ogni modo, quello che vediamo è questo, però dire che anche da questa teoria nasce un'altra elite, ovvero sia quelli che sono in grado di influenzare altri e che possono benissimo sfruttare la rendita di posizione relativa a questa situazione. Perché siamo umani, ripeto, non è così semplice dire mo perché tu sei un leader d'opinione, immediatamente e automaticamente sei al di sopra delle tentazioni, sei uno che si muove in una chiave di interesse generale, sarebbe molto bello, ma anche questo è piuttosto ridicolo. Per cui capite che da un certo punto di vista è molto attinente alla realtà, bisogna farlo rimanere attinente alla realtà anche sottolineando i possibili difetti e i possibili problemi che derivano da questo, perché è chiaro che se valesse, come abbiamo visto, in un clima di democrazia sostanziale, la possibilità che ognuno si interpreti il messaggio con i suoi strumenti sarebbe più semplice. probabilmente funzionerebbe meglio, ma vi ripeto, credo che questa sia una posizione ideale, difficilmente verificabile, perché non solo ci deve essere la competenza, ma ci deve essere pure l'interesse, e moltissimi questo interesse non ce l'hanno, su questo c'è molto da girare. Moltissimi ritengono che non sia un problema loro, ritengono che ci penserà qualcun altro, ritengono che la politica è sporca, tutta una serie di cose che si sentono dire costantemente. E quindi non è che puoi andare a redimere dal primo all'ultimo o a convincere dal primo all'ultimo, noi dobbiamo avere a che fare con quello che c'è. E siccome quello che c'è è questo, è chiaro che la politica il modello proposto da Katz e Lazarsfeld è molto più accurato nella descrizione di quello che accade che non gli altri, che sono talmente attratti da essere quasi ridicoli. Ho l'impressione che dovremmo esserci. Ok, ci vediamo lunedì.